I watched an old man trout fishing once, pulling them out one after another busily.
Una volta ho visto un vecchio pescatore di trote che le pescava una dietro l'altra.
You manage it cleverly, old friend, I said.
Sei molto bravo, vecchio amico, gli dissi.
I have passed by many fishermen down the river who do not seem to be doing anything.
Sono passato da molti pescatori lungo il fiume che sembrano non pescare nulla.
The old man lifted himself up and stuck his rod into the ground. Well, you see, sir, there are 3 rules for trout fishing, and it's no use trying if you do not keep them.
Il vecchio si sollevò e conficcò la sua canna da pesca nel terreno. Vedi, signore, ci sono 3 regole per la pesca alla trota, ed è inutile provarci se non le rispetti.
First, keep yourself out of sight.
Primo, tieniti nascosto.
Second, use the right kind of bait.
Secondo, usa il giusto tipo di esca.
Third, have patience.
Terzo, abbi pazienza.
Good counsel for catching men too, I thought as I went my way.
È un buon consiglio anche per essere pescatori di anime, pensai mentre andavo per la mia strada. Thank you, Jasmine. Hai sentito la storia, Giuseppe?
Ho sentito.
E cosa pensi?
Guarda, sono 3 regole. 3 regole del pescatore, grazie. Io ti benedico per la storia, Jasmine. Sono 3 regole che ci sono in questa storia. La prima è guardarsi dalla vanagloria. Quindi cercare di non mostrarci, metterci in mostra quando evangelizziamo, quando peschiamo evangelizziamo, cioè cerchiamo di non mettere in mostra noi stessi derubando la gloria a Dio. Giovanni 3:30, bisogna che egli cresca e che io diminuisca.
Mm-hmm.
Bisogna quindi evitare di mettersi in mostra, che si traduce oggi: dobbiamo operare in privacy.
Mm-hmm.
Va bene, se notate, è una delle cose che più dà fastidio al diavolo quando una chiesa opera in privacy, e questo lo disturba molto, perché il diavolo vuole sapere nomi, indirizzi, fotografie, così che il diavolo li può attaccare, no? Quindi operare in privacy è la cosa più intelligente che una chiesa può fare, specialmente nel tempo della fine, però la privacy oggi è la saggezza che viene da Dio. È la cosa che più vi proteggerà da attacchi e dalle bugie da parte della zizzania del nemico che infesta su internet. Ecco un esempio, ti ho dato una foto lì che ho trovato di un grande uomo di Dio come Billy Graham, che oggi viene attaccato da parte di falsi cristiani.
Mm-hmm.
Ha ricevuto una foto lì?
Sì.
Ecco, me la puoi mettere sulla radio?
Ok.
Ecco, qui c'è Graham che è stato fotografato. Metti il titolino: Billy Graham ingiuriato dalla zizzania di internet.
Ok.
E l'hanno, credo che la rivista Time americana l'ha messo l'uomo dell'anno, però gli anticristo, i falsi fratelli, i falsi cristiani, gli hanno fatto in modo che gli spuntassero le corna sulla testa,
mm-hmm.
come un po' come hanno accusato Gesù di essere diavolo, no? Cioè, Billy Graham è uno dei più grandi uomini di Dio, cioè ha raggiunto centinaia di migliaia, di milioni ha raggiunto di pecore, di pecorelle. Quindi per questa zizzania che fanno finta di chiamarsi cristiani ma non lo sono, che non hanno concluso, non possono neanche lustrargli le scarpe a Billy Graham, che lo dipingono con le corna di diavolo, dovranno rendere conto a Dio. Questi sono sicuramente falsi fratelli, falsi cristiani, veri farisei. Come si permettono di accusare Billy Graham in questo modo?
Che poi questo predicatore non aveva neanche messaggi controversi?
Sì, neanche controversi come abbiamo noi.
Predicava solo la salvezza, cose molto basici del Vangelo, quindi attaccare uno come lui proprio non ha senso.
Capito? Il trucco è vecchio, no? Accusano qualcuno che veramente è un falso profeta, che non è mica difficile trovare falsi profeti, no? Cominciando da questa zizzania. Poi una volta che ha assodato che hanno attaccato un falso profeta, veramente falso profeta, poi attaccano gli uomini veri di Dio, che è lo scopo del diavolo. Mica il diavolo gli interessa attaccare i falsi profeti, li usa per mostrare e poi attacca gli uomini di Dio. Come difendersi? Semplicemente, come dice questa storia, quando vai a pescare, vai a evangelizzare, mantieni la tua privacy e lascia che i diavoletti che possono abbaiare alla luna. Secondo Timoteo 2,23 dice: evita le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il diavolo sa che non può dimostrare le sue bugie contro Billy Graham o altri, ma gli bastano le dispute stolte e insensate, perché il diavolo sa che generano contese e generano confusione, caos tra le pecorelle che sono ignoranti di parola, no? E allora, insomma, lasciate che le capre vadano per la loro strada e voi concentratevi a seguire Gesù. Amen.
Amen, amen. Grazie, Signore.
Questo è il primo punto della storia.
La prima regola per pescare è di tenersi nascosti, diceva il pescatore. Però, come dicevamo, è un buon esempio, un buon consiglio anche per quelli che evangelizzano.
Esatto, perché sì, perché se tu fai rumore, i pesciolini non abboccano. Gesù ha detto: siete pescatori di uomini. Quindi per pescare, per evangelizzare, per dare la salvezza alle pecore perdute, hai bisogno di tranquillità. Abbastanza tranquillità che la pecora perduta ti ascolti almeno 5 minuti, almeno mezz'oretta, che almeno ti incontri una volta, che ti incontri due, poi capisci: ah, veramente, sì, questo è un uomo di Dio. D'accordo, allora io, va bene, accetto Gesù Cristo. Ma cosa fa il diavolo? Subito arriva: Billy Graham è un falso profeta, è del diavolo, c'ha le corna sulla testa. E la pecorella è confusa, dice: ah, Billy Graham è un diavolo? Ah, credevo che era un uomo di Dio. No, lui era un amico del presidente Nixon. Che dicono così su internet: vabbè, è andato da Nixon a pregare per Nixon, è stata una buona idea.
Mm-hmm.
Sarei andato anch'io a pregare per Nixon, certo. Nixon ne aveva certamente bisogno.
Certo.
Va bene? Sì. Quindi il diavolo vuole solo caos. E poi alla fine non è che ha mai dimostrato che Billy Graham fosse un falso profeta, però hanno confuso le pecorelle e davanti a Dio ne risponderanno un giorno. Guarda, e poi il secondo punto della storia è usare il giusto tipo di esca. Va bene? E guardare, Primo Corinzi 9, c'è un bel passaggio lì sull'esca. Lì parla dell'esca. Come, che esche usare quando vai a pescare, evangelizzare? 18 al 23 dobbiamo leggere.
Primo Corinzi 9, 18 a 23.
Quando vai a pescare, attenzione all'esca che usi.
Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando il Vangelo, io offra il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnare il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudei, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, ma per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge.
Cioè parla della legge di Mosè, mm-hmm. La legge biblica.
Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Primo Corinzi 9, 18 a 23.
Gloria a Dio. Quindi queste scritture vi insegnano che tipo di esche usare. Ci sono esche di ogni tipo. Ci sono esche che sembrano dei pesciolini, mm-hmm. Esche che invece le fai tu con dei vermicelli. E ci sono un sacco di esche, va bene? E quando vai a caccia di balene, vanno col cannone, vanno il cannone con dentro un arpione. Insomma, ci sono un sacco di modi di pescare, va Va bene, quando Gesù andrà a pescare ad Armageddon userà i cannoni, perché andrà a caccia di pesce cani da mandare all'inferno, Armageddon. Gioele 2 dice fuoco dal cielo. Gloria a Dio.
Amen.
Quindi questo è il secondo passo della storia di stamattina che abbiamo letto. Jasmine ha letto.
Sì, la seconda regola.
Sì, poi c'è il terzo passo, che parlava di?
Di avere pazienza.
Pazienza. Pazienza, ragazzi. Quello che frate Giuseppe a volte non ha.
E anche io.
Va bene.
E perché il mondo di oggi ci ha programmati così, ci ha insegnati che dobbiamo ottenere risultati rapidi, tutto adesso, veloce.
Tutto microwave.
Tutto microwave, sì. Non
tutto
si aspetta più
forno
per niente.
Forno microwave. Allora, la pazienza. Leggiamo sulla pazienza. Andiamo a Ebrei 10, leggiamo sulla pazienza. Perché senza pazienza, cioè devi stare lì a aspettare. Pecorella nuota intorno all'esca, bene. L'esca può essere la tua barzelletta, può essere quello che ti pare, e poi c'è l'amo che la prende all'amo. Per noi, pescatori di anime, per noi è Gesù Cristo, è il Vangelo, e questo è l'amo.
Mm-hmm.
Prendere una persona all'amo vuol dire dargli la salvezza di Cristo, lo liberi dal diavolo, lo guarisci dalle malattie. Queste possono essere anche esche. Una persona ammalata, io subito, quando vedo una persona ammalata, subito prego, perché spesso e volentieri guariscono.
E si convertono più facilmente.
La mia tosse dimostra che non guariscono sempre.
Sì, è vero, è vero.
È bello avere il dono di guarigione che tocchi e via.
No.
E invece a volte guariscono, a volte no. Però quando guariscono è più facile dopo guidarli a Gesù, no?
Sì,
fratelli
molto
che hanno provato
facile.
Lo
sì,
sanno.
Sì, sì.
Ebrei 10, ce l'hai, 35 a 39. Qui, cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pazienza, ragazzi. Dobbiamo pregare per pazienza.
Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà.
Non tarderà.
Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce.
Nessuno si tira indietro. Forza! Sempre seguendo Gesù, non il mondo.
Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, 35-39.
E poi Giacomo 5. Quindi noi non ci tiriamo indietro come Giuda, come così, no? Andiamo avanti per ottenere, ripete 39.
Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
C'era un discepolo, Giuda, 3 anni e mezzo è andato avanti, poi si è tirato indietro a sua perdizione. Che, cioè, la salvezza vera non si può perdere, evidentemente Giuda non l'aveva, non credo. Però se la nostra salvezza è vera, chi lo sa se è vera? Tu lo sai. Tu lo sai se hai dato il tuo cuore a Gesù sul serio o solamente per farti vedere così?
Sì, nel tuo cuore lo sai.
Tu lo sai. Tu lo sai se ami tua moglie, se sei fedele, se è un marito fedele o se sei un disgraziato. Tu lo sai nel tuo cuore. Tu lo sai quando cammini, guardi le donne destra e sinistra e sei sposato. Tu lo sai cosa pensi nel cuore. Tu marito, tu moglie. Quando c'è una possibilità di ingannare, di frodare, di fare il tuo egoismo, il tuo interesse, tu lo sai, forse che lo sai.
Sì.
E tu lo sai se hai dato il tuo cuore a Gesù sul serio. Giacomo 5, ce l'hai, 9
sì.
a 11.
Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Giacomo 5, 9 a 11. Questo come esempio di pazienza, perché dicevamo che la terza regola per pescare è la pazienza. E impariamo da Giobbe. La pazienza e costanza di Giobbe.
E Giobbe si lamentava, però non ha mai rinnegato il Signore, non, non è diventato mai anticristo, non è diventato mai un Giuda, no? Quindi Giobbe, Dio lo benedica, era un uomo di Dio.
Sì.
Giobbe si lamentava, e chi è che non si lamenta?
Sì, è vero.
Chi è che non fa questo sbaglio?
Sì.
E allora, questi sono tre punti bellissimi che nella storia di Jasmine sono stati enfatizzati. Bellissimo. E questo per aggiungere questi punti, per aggiungere le anime che Dio manda sulla nostra via, ogni giorno le manda. Sta a noi essere buoni pescatori. Quanto vale un'anima? Che valore ha una sola anima salvata dall'inferno davanti a Dio? Qualche valore ha? Bene, vai davanti a uno specchio, e pensa, un'anima che tu gli dai la salvezza di Gesù vale tanto quanto salvare quell'anima che vedi, salvarla dall'inferno. Vai davanti a uno specchio e quello che vedi, un'anima vale tanto quanto quello, quanto te.
Mm-hmm.
Va bene?
Amen.
Il Signore Gesù ci ha salvato dall'inferno.
Amen.
Però non solo, il Signore ha usato qualcuno per evangelizzarci. E adesso qualcuno che deve evangelizzare sono io, sei tu. Se la nostra fede è vera. Se invece siamo religiosi mezzi morti, va bene, continuiamo a scaldare panche. E in cielo, quando dirà, Gesù ci chiederà dove sono i frutti dei talenti? Ecco, qui c'è una panca scaldata. E se così dirà Gesù, dirà, sì? Sì, ho scaldato panche per 50 anni. Eccole qua.